Ancora insieme, eccoci, siamo tornati. Io approfitto anche per ricordarvi di scaricare l'app per seguirci, per stare con noi, l'ennesimo modo appunto per stare con noi, per seguire TMV Radio, che vi accompagna anche in questa calda estate dalla mattina fino alla sera. Noi siamo insieme fino alle 17. Adesso vediamo di andare a toccare insomma anche altri argomenti, perché non solo di Bala la Roma, ma oggi potrebbe essere il giorno di Bremer, lui che insomma ha su di sé l'attenzione di più di una squadra nel pieno di questo vero e proprio derby d'Italia. E tra l'altro l'altra grande notizia di giornata, ancora stando sui difensori, riguarda De Ligt.
Matthijs De Ligt diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Raffaella Pimenta è a Torino, è arrivata alla Continassa praticamente un'ora fa per sistemare gli ultimi dettagli per il trasferimento dell'olandese in Baviera. Poi l'agente del difensore classe 99 volerà a Monaco di Baviera col suo assistito per dare il via all'avventura già stasera al Bayern Monaco. 10 milioni di euro netti a stagione per 5 anni e subito in tournée, tra l'altro negli Stati Uniti, anche se non è ancora chiaro se si imbarcherà immediatamente con i compagni di squadra o se ci sarà un volo oceanico successivamente. 5 anni di contratto, dicevamo, 10 milioni di euro a stagione, 70 milioni di euro di parte fissa per la Juventus, più 5 milioni di euro di bonus facili da raggiungere. Sono dei bonus sintomatici, per esempio che il giocatore si presenti in campo per esempio a settembre in una delle prime giornate in casa del Bayern, più altri bonus più difficili da raggiungere per il Bayern. Uno di questi però sembra essere la vittoria della Bundesliga, che il Bayern vince da 10 anni consecutivamente, per farli evitare. Quindi il prezzo d'acquisto fino a 90 milioni di euro totali, soldi che la Juventus reinvestirà immediatamente.
Reinvestirà immediatamente. Cerchiamo di capire anche su chi, perché ovviamente va sostituito un giocatore come De Ligt. Ci stanno già ascoltando i prossimi ospiti, li vado a salutare. Massimo Brambati, ben ritrovato.
Ciao Leonora, ciao a tutti, buongiorno a tutti.
E con noi anche Lapo De Carlo, ciao Lapo.
Ciao a voi, ciao a tutti, bentrovati.
E ciao, Marcello Chirico, ciao Marcello.
Ciao, ciao, ciao Max.
Ciao Marcello, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Buone notizie, buone notizie.
E allora partiamo dalle buone notizie di Marcello, quali sono?
No, le buone notizie sono che, mi dispiace per Lapo, ma Bremer, non dico che ormai è sfumato per l'Inter, però la Juve è tornata in corsa. Grazie alla vendita di De Ligt stanotte, che poi tra l'altro io sentivo le vostre cifre, ma effettivamente a me riferiscono che siamo più vicini ai 90 che sotto. Cioè, è vero, come è stato descritto prima, che ci sono dei vari bonus da raggiungere, cioè, ma quei bonus sono molto alti, certi sono anche più facili da raggiungere, quindi la Juventus a meno di 90 non lo avrebbe venduto.
No, certo, certo, ho sbagliato io a leggere. Poi ho corretto in corsa perché era una live. Alcuni sono proprio automatici.
No, una alla volta.
No, tu non hai sbagliato. Tu hai detto tutte le cose come stanno, però io ti volevo dire che prima di tutto la fissa è più alta, cioè per me non sarà 70 ma sono 75. Poi è chiaro che ognuno di noi ha le sue fonti, ha le sue notizie e le cifre a volte ballano, però la Juventus a meno di 90 non l'avrebbe dato. Cioè lo sconto al Bayern la Juve l'ha già fatto, perché la partita da 100, siccome il Bayern che è arrivato lì dicendo il giocatore ormai è nostro, lo vuole stare con noi, è chiaro che ha dovuto farglielo più basso il prezzo, ma a meno di 90 non glielo dava e a 90 arriveranno. E secondo me, caro Lapo, Bremer, che era già tutto dell'Inter, con le proposte che stanno arrivando adesso al Toro e a lui, si rimescolano le carte.
Lapo, vuoi rispondere?
Lapo, ma è davvero una brutta notizia.
Io riporto semplicemente la cronaca dice che l'Inter ha perso quasi tutto e d'altro canto la Juventus ha fatto una ricapitalizzazione da 400 milioni, ha più soldi di tutti, è l'unica società italiana ad avere la stessa proprietà da sempre. E l'Inter ha una non proprietà attualmente che non spende neanche una lira e lascia fare soltanto la dirigenza. Attualmente abbiamo un grosso problema, Marotta è da molto che si sforza di far capire che c'è un grosso problema non soltanto all'Inter ma anche nel mercato nazionale e internazionale, perché ignorare il fatto che certo oggi possiamo parlare della Juventus che torna ad essere la favorita per lo scudetto, almeno prendendo Bremer torna a essere favorita, se poi prende anche Milenkovic è ancora più favorita, anche perché erano i due acquisti che l'Inter aveva almeno virtualmente chiuso, perché c'era un accordo. Magari mi lascia un po' pensare in un mondo dove c'è una parola che viene data e poi viene disattesa, perché è vero che oggi la Juventus offre molto più soldi, e d'altro canto qualunque altra società italiana non può offrire per 40 milioni, con tutto rispetto per Bremer, che è un giocatore straordinario, bene per la Juventus, però non penso che sia normale che una società come l'Inter, che è indebitata, debba veramente andare a fare questo, anche perché poi se l'Inter prende Bremer per 40 milioni, la domanda è che senso ha vendere Skriniar se poi lo vendi a 65, visto che l'Inter è fanattivo. E dall'altra parte poi io di sentirmi dire per tutto l'anno ma l'Inter è indebitata, non può permettersi di fare questo, tranne quello, vuol dire che l'Inter rimarrà competitiva con una squadra, certamente sarà un, non dico che come il crollo di Wall Street del 1929, però insomma in un giorno hai perso Dybala, hai perso Bremer, vedremo se anche Milenkovic, ripeto, sulla quale mi risulta ci sia anche la Juventus, e poi si ricomincia. Se poi l'Inter tenesse Skriniar, detto così, non perché devo dire mi dispiace Marcello, Marcello è chiaro che gode da juventino, poi lui piace molto, come dire, la rissa da questo punto di vista, in modo ironico, divertente, tanti anni a Pier Lombardia insieme, mi ricordo molto bene, però il concetto è
quanto mi manchi Lapo.
Ma vedete che oggi vi abbiamo rimesso insieme.
I numeri di telefono ce li avete, comunque ce li abbiamo noi. Chiamate.
Marcello sa benissimo. In TV e ci divertivamo di più.
Sì, però Marcello sa benissimo che non sono il tipo che sta lì ad accapigliarsi, a negare evidenze, nemmeno esaspero troppo le cose a favore dell'Inter. È chiaro che se mi attaccano l'Inter e disasperano o esagerano troppo su alcuni aspetti negativi sull'Inter, mi viene o prima da sorridere, poi da reagire. È certo che se l'Inter rimanesse, con tutto rispetto, senza Bremer e con Skriniar, io dove devo firmare? Perché da tanto tempo che l'ho anche scritto, ecco perché lo dico, perché se l'avessi detto oggi sarebbe ridere. Io da tempo spero che l'Inter, non dico che non venda, prenda Bremer, perché vorrei tanto Bremer, ma spero da sempre che l'Inter non venda Skriniar. Se dovesse avvenire il miracolo che l'Inter tiene Skriniar perché non prende Bremer, insomma, ci sarebbe l'incazzatura di oggi, ma domani sarei molto contento.
Sentiamo anche Massimo Brambati su tutto questo giro di difensori.
Allora, intanto raccolgo le notizie di Marcello, che sì, è sempre puntuale.
Sono preciso, le stesse che hai tu, Massimo?
No, io non ho notizie.
Non hai notizie, quindi
prendo. No. Quindi non do notizie che non ho.
Okay.
E poi vabbè, sposo in toto quello che ha detto Lapo, perché credo che sia la verità. Di tutto quello che ha detto non c'è da dire nient'altro che di capire se l'eventuale cessione di Skriniar è una cessione dovuta o una cessione per cui è arrivata un'offerta, allora cerchiamo di prendere il più possibile, però se non arriva l'offerta giusta non lo diamo via, perché io non ho ancora capito questo, perché se tu non prendi Bremer perché lo prende la Juve, io non credo che l'Inter si precluda la possibilità di incassare 65, 70, 75, non so quanti, per Skriniar. E questo è il mio punto di domanda, la mia domanda, visto che Lapo sicuramente le sorti e le notizie sull'Inter ne ha molte di più e meglio del sottoscritto. Io volevo capire questa cosa, Skriniar andava via perché c'è una situazione di bilancio che comporta la cessione di uno dei big, o Skriniar andava via perché comunque è arrivata un'offerta importante e allora lo diamo via perché è un'offerta importante, il giocatore magari ha puntato i piedi, il giocatore magari prende a un'offerta da 7 milioni e passa per l'ingaggio, e allora bisogna accontentarlo e lo diamo via, perché a questo punto non ho più, diciamo così, prima avevo un indirizzo di pensiero che oggi insomma mi viene un po' messo in discussione, il pensiero che ho su questa situazione. Volevo magari appunto un parere, un giudizio, un approfondimento su questa cosa, cioè l'Inter ha bisogno di vendere Skriniar o non ha bisogno, e se si tiene Skriniar va bene così, punto a capo e andiamo avanti. Questo non ho capito.
Lapo?
Dunque, facciamo ordine. L'Inter ha la necessità di fare, in base ad un accordo che ha raggiunto con la UEFA, cioè per il Settlement Agreement, entro il giugno del 2023, 30 giugno 2023, non 2022, un ricavo di 60 milioni, di un attivo di 60 milioni, il quale è chiaro che può arrivare in tanti modi, però mentre la stampa si è fatta abbacinare dal discorso di Skriniar ci si doveva anche chiedere, perché vedo che la stampa si concentra sui titoli e non si concentra mai nel dettaglio delle cose, laddove dovrebbe, visto che poi è anche il suo mestiere, è il nostro mestiere. L'Inter non ha soltanto il discorso di Skriniar, perché se supponiamo il Paris Saint-Germain non avesse puntato a Skriniar, cosa faceva l'Inter? Cosa, chi vendeva? Perché dice, vabbè, vendeva Lautaro. E chi l'ha detto? Qualcuno si è presentato all'Inter a chiedere per Lautaro per 100 milioni? Non credo, perché sennò l'avremmo parlato tutti. Qualcuno si è presentato per prendere Barella a 70-80 milioni? E potrei andare avanti. Dunque, tutto questo...
Bastoni qualcuno l'ha chiesto, eh?
Sì, io so, ma
che Bastoni non l'ha chiesto, Bastoni. Ma si sono seduti un attimo.
È vero, Lapo?
Sondare.
Il Manchester, no, sì, Manchester City. So.
Conferma, no, anche Lapo, Massimo. Sì, lo sta confermando.
No, scusa, no. Io non sto confermando. Io sapevo che il Tottenham, attraverso Paratici, ha sondato, ribadisco sondato, per Bastoni. Sondare significa... eventualmente il ragazzo sarebbe disponibile a venire, eventualmente voi sareste disposti a cederlo, eventualmente quanto sarebbe il costo dell'operazione. Questo è un sondaggio, perché sennò poi dopo uno dice, ah, hanno fatto l'offerta. No, tra il sondaggio e l'offerta c'è un abisso. Io so che il Tottenham aveva sondato Bastoni, poi c'è stato addirittura, tra virgolette, i piedi puntati da parte del giocatore che non voleva lasciare l'Inter. Questo io so tutto.
Esatto, ma il sondaggio è appunto sondaggio, anche l'Inter ha fatto dei sondaggi per dei giocatori che non poteva magari permettersi in via di linea assoluta, poi dopodiché
certo.
Sappiamo che, ecco, anche Bremer teoricamente, sapendo la condizione dell'Inter, spendere 30 milioni non è così semplice per una società come l'Inter, laddove tra l'altro la notizia, non so se ce l'avete già, ma insomma se l'avete già data, ma insomma ci sarà un nuovo incontro ma alle 18, quindi non è più in corso l'appuntamento, ma alle 18 verrà aggiornato tra l'Inter e il Torino.
Bene.
La questione che aggiungo è che sì, diciamo che devono sentire Zanga. Ora, se avete notato oggi pomeriggio la notizia che è apparsa sia sulla nostra pagina sull'interista.it sia Radio Nerazzurra, è il fatto che ci vuole l'ok di Zanga. Come mai viene fuori il fatto che ci voglia l'ok di Zhang proprio adesso? Perché la mia sensazione, da quello che abbiamo capito, è che la dirigenza nerazzurra voglia far capire che non dipende certo da loro, perché l'Inter avrebbero già chiuso, Marotta, Ausilio, Bacino avrebbero già chiuso per quel che riguarda una trattativa che è in essere da mesi.
Ma adesso c'era quell'altro, eh?
E adesso c'era quell'altro. Allora, in qualche modo, se viene fuori una notizia del genere, probabilmente è perché la dirigenza avrà fatto capire, sì, però scrivete anche che non dipende da noi, dipende da Zhang, perché altrimenti sembra che siamo noi l'anello al naso. No, l'Inter ha fatto tutto quello che poteva fare, inteso come dirigenza. La proprietà è un'altra cosa, e siccome non è transitiva, purtroppo, ed è lì in essere, non si può,
sì,
fare.
Ma quindi Marotta si muove così, cioè per i fatti suoi, senza consultarsi prima, cioè prima fa gli affari, poi dopo dice, allora io prenderei questo e poi
forse tira la giacchetta.
Cioè, nel senso che
sicuramente
si va tutti insieme, no?
Prima vendi Skriniar,
delle strategie di mercato, non è che Marotta fa per i fatti suoi e poi arriva Zhang.
No, ma sicuramente
non ha un senso, un po', cioè io vedo che tu riporti fedelmente come la storia, però da fuori non ha senso, perché in fin dei conti ci dovrebbe essere sintonia sia tra la dirigenza sia tra la proprietà. Cioè la sintonia è, io mi vado a muovere sapendo che alle spalle c'è una società che mi permette di spendere questi soldi, se no, cioè, io faccio tutti gli affari che voglio e poi alla fine, se poi chiudo gli affari e non mi danno i soldi, cosa ho lavorato?
Ma sono d'accordo. Il concetto però, Marcello, è che nel calcio mercato non esiste un'euristica, cioè bisogna fare in modo che le cose vadano sempre in un certo modo. Ora Zhang non è un esperto di mercato ed è probabile che gli abbia detto, prima vendete un giocatore come Skriniar, o
è un discorso che faceva prima Massimo. E Massimo lì quel discorso lì stava facendo, dice, ma l'Inter può permettersi di fare mercato senza vendere Skriniar?
Beh, ho detto, è una possibilità, io non sto dicendo che è così di certo, anche perché rispetto al passato, quello che accade all'Inter, ma non soltanto all'Inter, non è più così noto, perché il periodo storico in cui i Moratti, i Galliani o Berlusconi o altro uscivano e parlavano con la stampa e in qualche modo spifferavano qualche cosa tra le righe, è già finito da un bel pezzo. Oggi le cantonate che sono state prese dalla stampa rispetto a delle trattative o alcune conclusioni di affari sono talmente, tanto più che anche Bremer e la Juventus non lo do così per scontato, perché può accadere tutto, nel senso che sicuramente 40 milioni oggi sono tantissimi, immagino che adesso tra sia AA Sports, che è l'agenzia che cura i rapporti, quantomeno quella che ha raggiunto l'accordo con Marotta, e di fatto è la dirigente dell'Inter, insomma, in qualche modo conterà la parola in questo mondo. Se non conterà, vorrà dire che andrà la Juventus Bremer.
Ma qui contano più i soldi che le parole, eh? Perché anche con Dybala c'erano tante parole, per la fine non si è chiuso.
Tu hai ragione. Però attenzione, Marcello, se tu fai un accordo, sei un'agenzia che rappresenta i giocatori, questa agenzia è la stessa che rappresentava Gosens nella trattativa e l'ha fatto, Bellanova e l'hanno fatto, la cessione di Skriniar passa con questa agenzia, è la stessa agenzia che però tratta anche la cessione di Bremer, che è una cosa intavolata da mesi. Ora, tu per fare in modo di prendere 10 milioni in più sicuramente, ma che non vanno a te, vanno a te come agenzia, o hanno un ricavo che non so quantificare, a quel punto la questione banale è: magari questa volta fai l'affare con la Juventus, la prossima volta l'Inter, prima di lavorare con te, ci pensa 100 volte, anzi non ci lavora
proprio. Ma sai, se ti incazzi in quel momento, poi se ti serve il giocatore ci vedi di nuovo, ormai
non
l'ho visto di mille.
Io onestamente non ci lavorerei
più. Raccontare anche Massimo, che era volato per una grande agenzia, quindi...
Ma guarda, tu fai questo tipo di ragionamento, io dico che in altre occasioni ci sono dei procuratori che non hanno più lavorato, intanto vediamo.
Non ha un procuratore, qualcuno che se la lega al dito. Volevo solo ricordarti che per Lautaro, però, che tu dici non è arrivata l'offerta, sì, non è arrivata adesso, ma io ricordo che prima del lockdown avevate già bello che sbolognato il Barcellona.
No, non è che il giocatore voleva andare a Barcellona, l'Inter no.
Il giocatore giocava a De Ligt, voleva andare al Bayern, è andato. C'era ancora la possibilità di andare a Barcellona, Lautaro sarebbe andato allora.
Non è esattamente così. Il giocatore accettava di andare a Barcellona, voleva andare a Barcellona, non ha mai fatto il mistero di andare a Barcellona, tanto più che personalmente credo che non avesse...
C'erano dei bei soldi in gioco.
Però non li andati.
Un attimo alla volta, Lautaro, sentiamo anche Massimo.
Lautaro prima del Covid, e quindi ti parlo di gennaio 2020, si era già accordato col Barcellona. Questo te lo do per certo, perché avevo degli amici che lavoravano dentro l'Inter e mi avevano detto: Lautaro l'anno prossimo ce l'abbiamo più. Poi è scoppiato l'inferno, perché è evidente, è scoppiato l'inferno, il Covid è l'inferno in tutti i sensi, non solo nel calcio, e è saltato tutto, è saltato anche il banco tra virgolette economico del Barcellona. Da quel momento in avanti il Barcellona ti aveva, non so in che percentuale, gli introiti sul merchandising, magliette, biglietteria. Immaginate voi che perdita ha avuto una società che basava praticamente tutti gli introiti su merchandising, le magliette, la maglietteria, la biglietteria, eccetera eccetera.
Magari mi sono spiegato male io, ma io ho detto esattamente questo, ho detto che il giocatore si era accordato col Barcellona e l'Inter tutto sommato disaccordo. Arriva il Covid,
Vero,
il problema per il Barcellona ma anche per l'Inter, tanto più che il problema era che
problema per tutti,
i tifosi dell'Inter, io me lo ricordo molto bene, perché all'epoca, prima di diventare, eravamo ancora a RMC Sport, dopodiché siamo diventati Radio Nerazzurra, quando diventiamo una radio esattamente nel momento in cui Lautaro sembrava che dovesse partire, dopodiché accade l'imponderabile. E allora il concetto è che Lautaro, il fatto che dovesse andare via, tutti erano già pronti e disponibili al concetto che dovesse andare via, e è evidente che arrabbiati, rattristati, ma già disponibili a dire che Lautaro partisse. Quando non se n'è più andato via ed il mondo è cambiato, ci siamo accorti che c'erano altre questioni in ballo. Io di sicuro non negherò mai che Lautaro volesse andare via, perché ha detto anche in una intervista, e nessun tifoso interista può negarlo, ma credo che tanti giocatori abbiano di fatto dichiarato di voler andare via d'altrove e poi alla fine sono rimasti, e questo è una cosa importante. Io non è importante che un giocatore dichiari che cosa vuole fare nella sua vita e che mi dica che vuole rimanere se no nella mia squadra. Guarda cosa è successo con Lukaku, che si baciava la maglia e poi dopo 2 mesi è preso e andato via al Chelsea perché diceva che praticamente era la squadra del suo cuore. E allora se è così non mi fido più di nessuno, mi fido di ciò che vedo, non delle dichiarazioni dei giocatori. Lautaro è rimasto, è più interista lui adesso di tanti altri, e le cose cambiano in fretta. Tutto qui.
Allora Ale, riusciamo a girare qualche domanda degli ascoltatori ai nostri ospiti?
Perché tra le cose che cambiano in fretta, non è ancora cambiata la difesa dell'Inter, ma è cambiata quella della Juventus. Solo Bonucci e Gatti ad ora i titolari dopo la gestione di De Ligt. E quindi ci chiede Paolo da Milano, dato che è andato via anche Chiellini, quale grande colpo per puntare a una stagione a grandi livelli in tutti i sensi se non Bremer? Per quello lui ci chiede, tra Gabriel, Pau Torres e Badiashile, se secondo voi sono profili dello stesso livello rispetto al brasiliano del Torino.
Allora sentiamo Marcello e poi Massimo su questo.
Allora, facciamo un po' di chiarezza. Allora, Bremer è l'opportunità che si è presentata dopo la vendita di De Ligt, perché prima della vendita di De Ligt anche la Juve, non avendo i soldi, non poteva concorrere su Bremer. Adesso si è riaperta e chiaramente, secondo me, un profilo che piace anche molto a Massimiliano Allegri, oggi filtra più ottimismo da parte della Juve. Però l'alternativa appunto può essere Gabriel, per il semplice motivo che Gabriel, qualcuno l'ha sottovalutato, ma Gabriel appartiene all'Arsenal, un club che è già in trattativa con la Juve per Arthur. Arthur non a caso non parte per la trasferta americana, per il tour americano. Sì, vabbè, sei infortunato, insomma, oggi ha
che novità,
un trattamento muscolare, ma sì, dai, lascia stare questa storia, me la fa dire il problema muscolare di Arthur. Arthur vuole andare anche lui all'Arsenal, l'Arsenal è interessato a Arthur e chiaramente c'è di mezzo Gabriel, può essere un'opportunità. Paolo Torres, secondo me Paolo Torres lo escluderei perché chiedono troppo, cioè 60 milioni per un giocatore, 60 milioni tutti i cash per un giocatore, la Juve non lo fa, soprattutto poi se farà Bremer, che già gli costerà. E poi non sottovaluterei Kimpembe, per il semplice motivo che anche col Paris si è aperta una strada riguardante Ken, e quindi potrebbe essere infilato anche in quell'affare lì. Besh Bayashil è stato un giovane attenzionato per lungo tempo, però devo dire che dopo gennaio è stato abbandonato, quindi non lo vedo possibile.
Sentiamo anche Massimo.
Ma allora, io quello che dicevo a livello tecnico su Bremer lo continuo a dire. Lo dicevo in funzione dell'Inter, lo dico adesso eventualmente in funzione Juve. Attenzione, perché giocare nel Toro è una cosa, giocare nella Juve in Inter è un'altra. Tutti questi, giustamente, poi Cairo fa i suoi interessi del Torino, i suoi interessi, sicuramente farà anche gli interessi del giocatore, perché se il giocatore vuole andare via e confrontarsi con una piazza diversa è giusto che lo faccia, se poi ha delle richieste è ancora di più. Però insomma, attenzione, perché Bremer è abituato a giocare in un certo tipo di squadra con un certo tipo di allenatore che è Juric, che difende molto stretto, non ci sono spazi larghi, quasi mai il Toro gioca con i 40 metri di campo liberi dietro la schiena. Cosa che invece nell'Inter, la Juventus, quasi forse più nell'Inter, perché la Juventus ultimamente vedevamo che anche Allegri giocava abbastanza stretto.
Non a caso gli piace bene all'Allegri.
Comunque sia, un giocatore che è bravo sull'uomo, poi però attenzione perché palla al piede. A me diceva un grande mio allenatore che si chiamava Gigi Radici, quando c'è la palla nei piedi, batti i piedi, diceva. Antipiedi significa che non sai cosa fare perché c'hai dei comodini. Lui non ha sicuramente dei comodini ai piedi, però sicuramente è un giocatore che deve anche crescere. Attenzione, non si pensasse che chi prende Bremer prende Koulibaly. Faccio un esempio. Chi prende Bremer prende un giocatore che non è abituato a portare maglie pesanti sulla schiena, poi magari ci stupisce tutti e per lui giocare nel Toro, giocare nella Juve, giocare nell'Inter è uguale. Attenzione, poi dopo giriamo e dice che io ho bocciato Bremer. No, non ho bocciato nessuno, dico solo che anche a me ha stupito in molte partite questo giocatore, perché ha fermato giocatori che fai fatica a fermare, a bloccare, però nel Toro è quando giochi a uomo. Ricordiamoci che Juve e Inter poi hanno un modo diverso di giocare del Torino, con allenatori diversi da Juric, e quindi potrebbe comunque avere delle difficoltà. Io credo per esempio un giocatore che invece a me piace tantissimo è Milenkovic,
sì,
che costa credo anche meno. E poi, scusa, volevo anche aggiungere, hai detto Bonucci e Gatti, ricordatevi che la Juventus come centrale difensivo ha Danilo, perché Danilo è visto da Allegri come centrale difensivo. Tutti quanti se lo dimenticano sempre anche nelle formazioni. Io dico che attenzione, perché Danilo giocherà titolare sicuro.
Ma a 3 o a 4?
Sia che la Juventus gioca a 2, ma secondo me anche a 2, a 4.
Cioè a 4, cioè con i due centrali fa uno dei due.
Per me Danilo ha una grandissima stima tecnica da parte dell'allenatore, lo vede benissimo, non so perché, insomma, conosco abbastanza bene una persona che è amicissima di Allegri, ogni tanto mi dà delle dritte, delle imbeccate, e infatti diceva appunto che non era contento dell'aspetto difensivo, che l'unico giocatore che lo soddisfava era appunto Danilo. Attenzione, Danilo secondo me deve essere considerato, ragazzi, nelle formazioni che vedo sui giornali Danilo sembra quasi che sia un desaparecido.
Voglio sentire anche Marcello su questo, deve essere considerato, dice Massimo.
No, Danilo è super considerato a Juventus. Io dico che però il suo primo ruolo è il terzino destro, anche perché non è che su quella fascia, cioè al di là dell'adattato quadrato, c'è Gede Ciglio, ecco, che tra l'altro mi sembra oggi abbia avuto già un risentimento muscolare nell'allenamento di oggi. E quindi io so che è una grande considerazione, però secondo me prima cercano di fare dei centrali veri, cioè centrali di ruolo, poi che Danilo possa fare anche il centrale, ok, però di sicuro lui gioca titolare terzino destro, nessuno lo toglie da lì, cioè secondo me è molto considerato, come dice Massimo, però parte appunto per terzino destro, poi se serve fa anche il centrale, certo.
In 30 secondi l'ultimo messaggio lo leggo invece all'Apo. Roberto da Sassari scrive: per quanto riguarda Bremer, l'Inter alla fine farà leva sulla volontà del giocatore di andare da loro, e si sa che la volontà dei giocatori è sempre determinante. L'Apo.
E ci facciamo una bella risata. Nel senso che magari
non è sempre così.
No, a volte ci sono dei luoghi comuni nel calcio che a cui noi crediamo, no? E l'ascoltatore fa bene a crederci, perché per carità. Però non è sempre vero che la volontà del giocatore conta poi fino in fondo. A volte sì, certo, se accade come in casi rari, quantomeno in casi eccezionali. Quando ti offrono qualcosa in più, ti offrono, che ne so, 1 milione, 2 milioni in più all'anno, fa molta differenza. Poi dipende dal legame che hai. È chiaro che se hai 30 anni e sei in un club da diversi anni, ma ti offrono 1 milione... Ah no, è Koulibaly con Napoli. Ah, ma se Skriniar, che è all'Inter, 27 anni, legatissimo all'Inter, ma Skriniar va al Paris Saint-Germain, cioè alla fine tutti hanno
le dinamiche comunque, sono altre, insomma.
Diciamo che la volontà del giocatore se gli danno più soldi, non è che non ci pensano, gli danno 50 euro in più, gli danno 1, 2, 3 milioni in più, più tutta una serie di altre evidentemente di bonus, quindi sai, è interesse del procuratore di turno, non nel caso di Skriniar, perché Skriniar non ha un procuratore, ed è il motivo per cui ho sperato e spero ancora che accada l'incredibile. Per me, ripeto, che l'Inter tenga Skriniar sarebbe qualcosa di fenomenale, perché io onestamente preferisco tenermi una difesa che si conosce a memoria, di quanto non sia improbabile fare una difesa con giocatori che non si conoscono. Dicevo l'altro giorno, cos'era, la settimana scorsa, che se io mi faccio una difesa con Onana, Bremer, Milenkovic e Bastoni, è una difesa nuova di pacca, sicuramente promettente, interessante, intrigante quanto vuoi, ma con meccanismi, automatismi, tutti da riconsegnare. Allora la questione è attenzione, perché spesso ci facciamo luccicare gli occhi durante l'estate, i titoloni si sperecano e poi alla fine arrivano problemi. E io credo onestamente che sia molto meglio tenersi una difesa il più possibile ossidata, una difesa che comunque si conosca a meraviglia, e che comunque è la miglior difesa da 2 anni qua, oltretutto, di quanto non sia un rischio, perché devi andare a fare un'operazione che per carità dal punto di vista economico ti può anche convenire, ma che comunque è azzardata tecnicamente. Quindi credo che la volontà del giocatore ha sicuramente un peso, quindi non è che sto dando tutto torto all'ascoltatore, ma un peso che è relativo, può essere il 20%, può essere l'80%, può essere decisivo come nel caso di Lukaku, ma non accade sempre così, perché dipende da quello che ti offre l'altra squadra.
Allora, consentitemi veramente di allungarmi 10 secondi e torno da Marcello, perché poi ti devo salutare, perché c'è l'1-0-7 finale che oggi proprio ci vuole far arrabbiare per forza, quindi a questo punto noi i messaggi li leggiamo tutti. Io ci tengo sempre a sottolineare questa cosa. Oggi in particolare con Dybala alla Roma ne stanno arrivando una marea, quindi dovete avere la pazienza anche di farceli leggere.
Sì, ma io li ho letti quei precedenti che ha scritto, non erano dei contenuti, erano delle battute.
Allora, adesso
quindi che
vediamo di recuperarlo. Eccolo qui, così dai. Marcello, gli rispondi tu in 30 90 secondi e siamo tutti contenti. Ti chiede chi segnerà adesso alla Juve i gol di Dybala. Diglielo tu almeno, insomma. L'ascoltatore si placa.
Non mi preoccupa questo. Li segnerà Vlahovic, li segnerà Di Maria.
Ecco, Marcello è tranquillo su questo. Quindi, insomma, vedi.
Io piuttosto dico ai romanisti, attenzione, che adesso in Portogallo arriva Dybala e c'è qualcuno che saluterà.
Ah, ecco, quindi ti salutiamo con questa notizia oggi. Chi saluterà? Magari per andare alla Juventus.
Beh, sti sicuro. Quindi, anche insomma, perché lui è molto gobbo dentro.
Ecco, quindi insomma Marcello Chirico aspetta Zaniolo alla Juventus. Penso che lo possiamo salutare così. Marcello, grazie per essere stato con noi.
Ci siamo per le azzurre stasera.
Assolutamente sì.
Un miracolo, però io vi dico subito che se non veniamo eliminati clamorosamente, parto con l'hashtag Bertolini out. Perché non è sempre che Mancini, bisogna sempre saccagnarlo. Quando parliamo della nazionale A maschile, allora siamo tutti belli attenti e siamo sempre addosso agli allenatori. Cioè, andiamo a vedere anche quello che succede nel calcio femminile.
Parità anche sulle critiche, insomma, è certo.
Appunto, a me non è piaciuta la gestione del calcio femminile in questo momento.
Vediamo allora, vediamo questa sera, poi magari insomma ne riparliamo. Grazie.
Comunque,
a Marcello Chirico.
Ciao.
Grazie.
Ciao
e grazie anche a Lapo De Carlo, l'interista .it Radio Nerazzurra.
Ciao Lapo.
Massimo, ti puoi fermare un altro pochino, così recuperiamo un altro po' di messaggi e domande per te. Grazie, a tra poco.